Auditorium.
Novità culturali direttamente in cuffia.
Buon pomeriggio e benvenuti ad Auditorium, lo spazio dedicato a cultura, intrattenimento e spettacolo qui su Radio Yulm. Io sono Giulia e qui con me c'è Aurora.
Buon pomeriggio.
Mentre in regia c'è Giulia. Siamo qui per farvi compagnia e condividere con voi tante novità e curiosità.
Auditorium va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 15.15 e io e Giulia vi terremo compagnia tutti i lunedì. Se vi capita di perdere qualche puntata potete riascoltarci su www.radioyulm.it e per rimanere sempre aggiornati e per non perdervi nessuna notizia potete cercarci sui nostri social Instagram, TikTok e Facebook cercando Radio Yulm.
In questa puntata parleremo del musical su Elvis con l'intervista a Paolo Barillari che interpreterà il colonnello Parker, del nuovo libro di Sandro Veronesi, del festival Jazz Me con intervista a Daniele Genovese, direttore del Blue Note.
Ma prima ci ascoltiamo Can't Help Falling in Love di Elvis Presley.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall
Falling in Love di Elvis Presley. Oggi abbiamo un annuncio imperdibile per tutti gli amanti della musica e del teatro. Preparatevi perché il 25 ottobre 2024 arriverà sul palcoscenico del Teatro Arcimboldi un evento imperdibile, Elvis the Musical.
Elvis Presley è il leggendario re del rock and roll e torna a vivere in uno spettacolo che non è solamente un tributo alla sua musica ma anche la celebrazione della sua vita. Sì. La trama infatti ci guiderà attraverso i momenti chiavi della sua carriera, dalle sue umili origini nel Mississippi fino alle icone più celebri della storia della musica.
Sì, in questo emozionante racconto seguiremo Elvis mentre affronta le sfide del successo. Ma non è tutto, oggi per noi è un grande piacere avere in diretta con noi Paolo Barillari che interpreterà il colonnello Parker, il manager di Elvis.
Buon pomeriggio Paolo, grazie per essere qui con noi.
Buon pomeriggio, grazie a voi per avermi invitato, è un piacere, saluto tutti i vostri ascoltatori.
Paolo, partiamo dal suo percorso artistico. Qual è stata la prima esperienza significativa nel mondo del teatro e potrebbe raccontarci come è arrivato a interpretare il colonnello Parker in Elvis the Musical?
Ma allora, guarda, io adesso ho qualche annetto, i prossimi che faccio sono 45, faccio questo mestiere da quando ne ho 20, per cui insomma cominciano a essere 25 anni di carriera. Ma io ho iniziato come tutti, provando audizioni, appassionandomi a questo mondo, avevo studiato questo da ragazzo, canto, recitazione, e adagio mi presentavo alle audizioni sperando che prima o poi sarebbe arrivato il mio momento. A un certo punto ho suscitato l'interesse di un regista con cui mi sono legato per uno sodalizio imprescindibile, che è il regista Maurizio Colombi, che guarda caso è anche il regista dello spettacolo Elvis the Musical. Siamo diventati amici, è nato un rapporto di reciproca stima. Il primo grande lavoro che abbiamo fatto insieme è stato il musical We Will Rock You, altro straordinario musical tribute dedicato in questo caso ai Queen. Da lì in poi un lungo sodalizio artistico, ho lavorato con lui anche come autore, io sono anche autore di musiche e collaboro con lui scrivendo le musiche per i suoi spettacoli. Abbiamo fatto per esempio le musiche del musical Rapunzel, il musical La Regina di Ghiaccio, Pinocchio Reloaded, Aladdin, il musical geniale, insomma abbiamo fatto tante cose insieme, sia come attore cantante sia come autore. Quindi a Elvis ci sono arrivato anche grazie a questa lunga collaborazione. Lui aveva in mente di fare questo docu-musical, così come amo chiamarlo io, sia un musical documentario sulla vita di questo straordinario artista, e mi disse: ma secondo me tu saresti molto adatto a interpretare il colonnello Parker, un po' per il modo che hai, ho bisogno di uno che sia cattivo, sì, ma che non lo dia a vedere più di tanto. Il manager è quel personaggio che è squalo, no? Per natura, ma deve comportarsi in modo estremamente educato, gentile e cordiale con il suo artista, se no l'artista scappa, no?
Certo. Per ovvie ragioni. Quindi lei è arrivato a interpretare questo ruolo del colonnello Parker.
Sì, parlando un bellissimo personaggio, tra l'altro.
Parlando di questo ruolo, quale aspetto di lui l'ha colpita di più?
Ma quello che stavamo accennando prima, ossia la sua grandissima abilità di essere un incantatore. Lui lavorava come imbonitore nella sua vita, prima della Seconda Guerra Mondiale. Sì. Viveva in Europa e lavorava nelle fiere come imbonitore. Il suo mestiere era convincere le persone a utilizzare le attrazioni delle fiere, a comprare i gadget. Era un convincitore di persone. E come manager è stato lo stesso, lui ha manovrato e manipolato il signor Elvis Presley per tutta la sua vita, sfruttandone l'incredibile talento, ma anche controllandone l'attività. Basti pensare che non ha mai concesso che Elvis andasse a fare nemmeno un concerto in Europa. Vero. Non so se lei sa, ma Elvis ha avuto tutta la sua gloria attraverso i suoi dischi in giro per il mondo, perché a livello di esibizioni live non si è mai mosso dagli Stati Uniti.
Sì, esatto. Tra l'altro un altro aspetto importante per noi riguarda la sua visione del personaggio. Che tipo di reazione spera di suscitare nel pubblico attraverso la sua interpretazione del colonnello Parker?
Allora, per come è scritto in questo spettacolo, la reazione deve essere duplice. All'inizio deve sembrare un farabutto, assolutamente, un approfittatore, uno squalo, uno che vede il business in questo ragazzo e cerca di sfruttarlo fino al midollo. Sì. Poi però ha uno sviluppo questo personaggio e alla fine forse se ne ravvisa un certo pentimento, o comunque fa la rivelazione più incredibile in questo spettacolo, perché dice alla fine: tutto sommato Elvis era d'accordo con me, lui era il primo a voler sfruttare se stesso fino al midollo, io non ho fatto altro che assecondare il suo desiderio di avere sempre più successo.
Molto interessante.
Dice, sì, assolutamente, alla fine proprio fa questo lungo monologo che conclude lo spettacolo si conclude con una riproduzione di una ventina di minuti di uno dei suoi concerti a Las Vegas, all'International Hotel di Las Vegas, che sono i suoi concerti più famosi, anche i pochi di cui abbiamo testimonianza filmata di alta qualità, quelli che possiamo vedere anche direttamente sui social, voglio dire. e c'è questa piccola riproduzione, ma prima di questa piccola riproduzione di una parte di uno di questi concerti, tra l'altro riprodotta veramente in maniera fedele, vi consiglio di venire a vedere lo spettacolo, sì, anche solo per vedere come riproduciamo fedelmente questo concerto finale.
Adesso siamo curiose.
Assolutamente, venite. Sì. E prima c'è questo monologo del colonnello Parker che dice: siamo arrivati a fare più di 1000 concerti in tantissime città diverse, 3 concerti al giorno, ma Elvis non bastava. Ah, e mentre dice questa cosa, esatto, mentre dice questa cosa si commuove. Dice: sembrava che questo ragazzo, il mio ragazzo, volesse correre verso la morte. In qualche modo come se fosse lui stesso a non poterne più di questa situazione di successo, di fama mondiale, internazionale, gigante, al punto tale quasi da cercare una fine di tutto questo, sfruttandosi, veramente consumandosi fino al midollo. E nel dir questo il colonnello Parker si commuove, sì, si commuove fortemente. Nel finale dice proprio, dice per la prima volta, sembrava che quel ragazzo, e poi si prende una pausa e dice, il mio ragazzo, la persona a cui tutto sommato volevo bene. Certo. E quindi c'è questa trasformazione, il pubblico che, passami questo termine colorito, gli ha dato del bastardo per tutto il resto dello spettacolo, in quel momento dice, beh, ma forse allora una forma perversa, se vogliamo, di affetto, di legame, di stima reciproca tra queste due persone c'era. E ti lascio col mistero, lo spettacolo. Alla fine Parker era un buono o un cattivo? Alla fine era solo lui a sfruttare, oppure era Elvis che davvero, a cui davvero andava bene essere sfruttato fino al midollo?
Paolo,
questo è il grande dubbio.
Considerando le sfide e le vittorie che Elvis ha vissuto nella sua vita, quale messaggio finale spera che il pubblico porti con sé dopo aver visto il musical?
Ma io spero che il messaggio che arrivi sia che chiunque può arrivare dovunque, soltanto grazie al proprio talento. Noi ricordiamoci che Elvis è nato in un periodo è nato in luoghi di grandissima povertà, in un periodo dove c'era una grandissima facilità a fare dei dischi, perché ognuno entrava in un posto, pagava e faceva il disco, ma una grandissima difficoltà a farsi riconoscere per quello che si valeva, e specialmente rappresentava una novità fortemente osteggiata in quel periodo.
Allora noi verremo sicuramente a vedere questo spettacolo, Elvis the Musical, il 25 ottobre 2024 al Teatro Arcimboldi, e grazie mille Paolo Barillari, è stato un piacere averla con noi. Arrivederci.
Grazie, grazie mille, ciao, ciao, grazie mille, ciao.
Radio Yulm.
Adesso parliamo di un romanzo che è uscito in questi giorni, che è Settembre Nero di Sandro Veronesi. Veronesi ha vinto 2 volte il premio Strega, prima con Caos Calmo nel 2006 e poi con Colibri nel 2020.
Sì, nei romanzi dell'autore c'è sempre il mare in primo piano. In Caos Calmo ci sono 2 fratelli che si buttano tra le onde del Tirreno, che è un mare che ha segnato le loro vite, mentre pensiamo al Colibrì, dove il mare diventa simbolo di ciò che si lascia indietro per andare avanti. Ma il mare di Veronesi non si ferma lì, addirittura fa capolino in un bosco innevato nel Trentino, in XY, dove uno squalo sorprende tutti con la sua presenza.
Settembre Nero è pubblicato dalla Nave di Teseo e ci racconta la storia di Luigi Bellanti, Gigio, che è un ragazzino di 12 anni, che è tifoso della Juve. Gigio rivive l'estate del 1972 in Toscana, che è segnata dalle Olimpiadi di Monaco e dal primo amore per Astel, che è una vicina di Ombrellone. Sì. Ed è l'estate in cui finisce la sua infanzia.
Sì, e parlando della famiglia, il padre è un avvocato penalista e rappresenta per lui un modello, mentre la madre, irlandese dai capelli rossi, cerca di passare inosservata, ma cattura inevitabilmente l'attenzione di chiunque. E al fianco del protagonista c'è la sorellina, 5 anni più piccola, e sembra avere una consapevolezza del mondo quasi più acuta del protagonista.
E qui poi arriva anche il colpo di scena. Infatti già dalle prime pagine si avverte che c'è un'infelicità incombente. Mentre i ricordi scorrono si percepisce una catastrofe imminente, che non è solo il massacro del 5 settembre nel villaggio olimpico, ma anche un'inquietudine più intima che riguarda la sua famiglia. E ci sarà infatti un evento drammatico che lo costringerà a crescere.
Infatti ci chiediamo cosa c'è davvero dietro a questa attesa. Veronesi gioca con le false piste, vuole un po' depistarci, sapendo che l'estate, il primo amore possono farci perdere un po' di vista la realtà, Ma la domanda fondamentale è: era Gigio in grado di cambiare il corso degli eventi? E mentre il lettore si pone questa domanda, la risposta però tarderà ad arrivare, infatti lo scopriremo più avanti verso la fine del libro.
Settembre Nero poi si distacca completamente dai lavori di Veronesi, infatti è scritto al passato remoto ed è tutto basato sui ricordi del protagonista ed è un mystery, però non nel senso tradizionale, infatti non si cerca di trovare il colpevole ma di comprendere la vera natura del delitto e del perché questo delitto sia stato commesso.
Veronesi, già noto per la sua scrittura lineare, si conferma un grande sperimentatore. Tra l'altro, Settembre Nero affronta un tema molto importante, che è quello della paternità. Il padre non è semplicemente un eroe o un cattivo, anzi la sua presenza è caratterizzata da un mix di adorazione e un mix di delusione. Gigio lo ricorda con gli occhi di un bambino, infatti noi siamo soliti a vedere la figura paterna come quella di un supereroe, ma nel corso della narrazione vediamo che questo mantello cade e anche i segni della fragilità e delle imperfezioni paterne si fanno vedere.
Questa dualità crea infatti una tensione emotiva perché Gigio deve confrontarsi con la realtà che il padre quindi non è all'altezza delle aspettative idealizzate e quindi questa figura paterna è descritta come un trauma che si sta sviluppando, però nonostante questa disillusione il legame tra Gigio e il padre rimane molto profondo e commovente.
In Settembre Nero lo zio Giotti è una figura molto importante ed è una figura chiave per Gigio. Lo zio è il fratello della madre ed è più spontaneo, più libero rispetto al padre che invece è più severo. Gigio con lui ha un rapporto più stretto, condivide le passioni, la passione dello sport, quindi possiamo dire che Settembre Nero è più di un semplice romanzo. È una riflessione sulla felicità e sull'infelicità, sull'amore e sul dolore. E attraverso i suoi personaggi, Veronesi ci invita a riconoscere la bellezza nella quotidianità, la bellezza delle piccole cose.
Adesso però parliamo di Murale Respiro. La nostra collega Giorgia Carmine ha intervistato qualche giorno fa l'artista Gianluca Patti, che ha realizzato il Murale Respiro, che è stato inaugurato alla Cittadella degli Archivi a Milano il lunedì scorso. E adesso vi facciamo ascoltare qualche passaggio dell'intervista.
L'idea nasce in primis da voler raccontare una mia storia personale legata appunto a questa parola molto importante per me, che è respiro. Io spesso nella mia ricerca racconto momenti legati alla mia infanzia. Da piccolo ho avuto questa malattia respiratoria che mi ha fatto stare tantissimo tempo in ospedale. Volevo raccontare appunto questa storia legata a questo momento, alla mia passione per quanto riguarda la natura, è tutto collegato, ecco. Io ho avuto questa possibilità, perché è la prima volta che mi cimento con un murales, ho avuto questa opportunità di appunto realizzare quest'opera che ponesse questa attenzione, soprattutto anche per i bambini che saranno gli uomini del nostro futuro. Se penso al futuro, penso verrà ricordato come un artista che ha voluto lasciare la sua impronta lasciando questo messaggio. Ecco.
Questo era un estratto dell'intervista, nelle prossime ore sarà disponibile l'intervista integrale sul nostro sito www.radioyulm.it.
Sono le ore 15:09 e adesso ci ascoltiamo Back to Black di Amy Winehouse.
Me and my head.
di Amy Winehouse. A proposito della cantautrice britannica, ieri sera 20 ottobre ai Magazzini Generali si è esibita la Amy Winehouse Band, che è la band ufficiale che ha seguito la cantante nei suoi tour mondiali e ha fatto rivivere a migliaia di milanesi i grandi successi di Amy Winehouse, come Back to Black che abbiamo appena ascoltato. Questo concerto poi si inserisce all'interno di un palinsesto di eventi molto più grande, che è il Festival Jazz Me, che c'è in questi giorni a Milano.
Sì, il Jazz Me è un festival di jazz che dal 17 ottobre al 13 novembre 2024 trasforma la città di Milano in un palcoscenico vibrante, ospitando musicisti di fama mondiale, ma anche tanti talenti emergenti. Quest'anno il tema centrale sarà l'interconnessione, che è un invito a esplorare come il jazz possa dialogare con altre forme d'arte, come la danza, il teatro, le arti visive. È un'occasione unica per vedere come queste espressioni artistiche possano in qualche modo mescolarsi insieme fino a formare qualcosa di davvero speciale e unico.
Importanti sono anche le location, perché i concerti si terranno in teatri iconici, club intimi e persino anche spazi pubblici. Tra queste location importante è anche la Triennale di Milano, che unisce arte e musica, una location perfetta per esplorare il tema proprio dell'interconnessione, e anche il Blue Note, che è uno dei club di jazz più rinomati al mondo.
Sì, oggi abbiamo in collegamento con noi Daniele Genovese, direttore del Blue Note.
Buon pomeriggio Daniele, grazie per essere qui con noi.
Buon pomeriggio a voi, grazie a voi per l'invito.
Daniele, grazie a questo festival il jazz sarà protagonista delle vite dei milanesi per un mese. Che cosa può offrire l'esperienza diretta del jazz al pubblico e cosa rende un concerto jazz diverso rispetto a quello di altri generi?
È una bella domanda questa. Diciamo che cosa offre di più? Secondo me quello che offre in generale, ma come tanta altra musica, è il fatto di avere un'espressione dal vivo, un'espressione che è diretta, un'espressione che è vicina al pubblico, un'espressione che il pubblico quasi può toccare. Quindi diciamo questa è la cosa che secondo me è una cosa che assolutamente viene prima di tutto, come in tante altre forme d'arte. E poi il jazz nello specifico ha delle sue particolarità, che sono quella di rifarsi a una tradizione che è anche abbastanza recente in realtà rispetto ad altre forme d'arte, perché ha circa un secolo, ma che poi ha nell'improvvisazione, quindi nella capacità di saper dialogare in diretta in maniera così spontanea la propria forza, oltre a quella della, come stavate dicendo, dell'interconnessione con altre forme d'arte, con altri generi musicali. Insomma, una parola che viene citata molto spesso quando si parla di jazz è proprio la contaminazione, e quindi c'è anche questa caratteristica che secondo me è molto, molto importante e aggiunge valore, ed è qualcosa che secondo me viene percepito in maniera molto positiva.
E qual è il ruolo del Blue Note e di altri club di jazz per mantenere vivo l'interesse per questo genere?
È un ruolo vitale da un lato, ed è un ruolo che da parte sua poi ha bisogno sia del pubblico che degli artisti, per cui c'è una sorta di interazione, una sorta di simbiosi secondo me tra questi tre elementi, quindi i jazz club, i locali e tanti altri locali che magari non sempre, ma una volta a settimana o determinati momenti hanno, diciamo, un appuntamento di questo tipo, come dire, offrono al pubblico la possibilità di ascoltare, di vedere, di, insomma, di familiarizzare col jazz. E poi, insomma, in qualche maniera chiaramente offrono anche la possibilità agli artisti di esibirsi. Quindi il Blue Note chiaramente è un locale che ha una sua storia, una sua tradizione, ma soprattutto per un locale che si focalizza su quello, per cui sei giorni a settimana siamo aperti, facciamo due spettacoli a sera, e quindi è, diciamo, a tutti gli effetti uno dei, diciamo, dei palcoscenici, diciamo, più importanti da dire in Italia da questo punto di vista per la mole di spettacoli che andiamo a produrre.
A proposito di questo, quindi anche un modo per coinvolgere i giovani e far scoprire loro il fascino di questo genere musicale, farli esibire, come diceva?
Assolutamente, sì, senz'altro. Diciamo, in questo, secondo me in questo periodo, negli ultimi pochi anni, c'è stato un interesse crescente da parte dei giovani, sia nel pubblico e anche nella proposta, nel senso che ci sono tantissimi artisti di giovane età, e lo vedo anche nell'interesse che c'è tra gli studenti. Secondo me le scuole di alto livello di musica e di jazz di Milano, che è la realtà che conosco meglio, diciamo, sono veramente ricche di talento e veramente, insomma, attive e veramente stimolanti in questo momento.
Daniele, un'ultima domanda prima di lasciarci. Per chi non ha molta familiarità con il jazz, che consigli darebbe per avvicinarsi a questo mondo?
Allora, i consigli potrebbero essere, un consiglio principale, che è quello, secondo me, nell'affrontare qualsiasi tipo di musica e qualsiasi forma d'arte, di tenere le orecchie aperte, o comunque di essere aperti da un punto di vista, diciamo, dell'ascolto, di avere un po' di pazienza, nel senso che comunque sia un linguaggio che in qualche maniera va anche un po' capito. Sì. E poi l'altro consiglio che darei è quello di, tra virgolette, non essere tigri, nel senso che bisogna uscire, secondo me, andare a vedere la musica dal vivo, perché è la cosa che regala più emozioni e che poi veramente fa appassionare, diciamo, alla musica e in questo caso al jazz.
Sì, grazie mille Daniele Genovese, direttore del Blue Note, è stato un piacere averla con noi. Arrivederci.
Anche per me. Arrivederci, grazie.
Fateci sapere. Radio U. Sono le ore 15:19, io e Giulia vi ringraziamo per essere state con noi oggi. Se per caso vi siete persi la puntata, non vi preoccupate, perché potete riascoltarla sul nostro sito www.radioyulm.it, dove potrete ascoltare tutti i nostri programmi. Nello specifico, Auditorium va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14:45 alle 15:15. Io, Aurora, vi terremo compagnia ogni lunedì.
Per rimanere sempre aggiornati e non perdervi nessuna notizia, seguiteci anche sui nostri social, Instagram, TikTok e Facebook, cercando Radio Yulm. Vi aspettiamo per l'appuntamento della prossima settimana, noi vi salutiamo e grazie per averci seguito. Auditorium.
Novità culturali direttamente in cuffia.